Radio Blu e Tu presenta Musica in Memoria. Storia d'Italia in musica a cura di Marco Chinaglia. Un programma di ricordi e riflessioni sul nostro passato.
Benvenuti ad una nuova puntata di Musica e Memoria, che è arrivata con la puntata di oggi a raccontare la fine dell'esperienza del 48, della prima guerra d'indipendenza. Un 48 che segna una frattura, almeno momentanea, tra il mondo democratico e il mondo liberale, proprio per le diverse declinazioni in cui si articola. Da un lato l'esperienza della guerra regia di Carlo Alberto, dall'altro le esperienze democratiche, quelle delle cinque giornate di Milano, quella della Repubblica Romana, di cui abbiamo parlato nelle puntate precedenti, quella della Repubblica Veneta e tante altre ancora. Tra la primavera e l'estate del 1849, un po' per la potenza militare austriaca, un po' per la protezione francese nei confronti della figura di Papa Pio IX, un po' appunto per la frattura, mi verrebbe da dire la diffidenza che esisteva anche nei reparti militari tra democratici e liberali, il 48 finisce. Finisce con una grande confusione, è successo appunto un 48, senza di fatto un risultato positivo. Tuttavia gli storici ci dicono che da quel momento in poi inizia il decennio di preparazione. Cioè quei 10 anni che ci porteranno alla seconda guerra d'indipendenza, alla spedizione dei 1000 di Garibaldi e all'unità del paese. Questo perché nella repressione molto forte nella penisola c'è uno stato che si distingue, che è il Piemonte, dove Vittorio Emanuele II, andato al potere dopo l'abdicazione del padre Carlo Alberto, nonostante le pressioni della corte, manterrà lo statuto e darà spazio alla dialettica parlamentare assecondando i governi di gabinetto, prima quello di D'Azeglio, ma soprattutto poi i governi del conte di Cavour, che segneranno la svolta. Ma per arrivare a questo bisogna finirlo questo 48. Il 48 finisce in maniera tragica quando a partire da Roma, caduta nelle mani francesi, 400 volontari al comando di Garibaldi cercano di risalire per andare a raccogliere la difesa estrema di Venezia. Venezia non cadrà per motivi militari, ma per la fame, per il colera, per le bombe. Episodio che noto come la trafila garibaldina, che attraverso le Marche, l'Umbria, le Marche, la Romagna, la piccola, fiera, autonoma Repubblica di San Marino, porta effettivamente a cercare di portare avanti la causa veneziana. Venezia. Venezia era una città che fin dai moti carbonari del 1818-1821, mentre sto registrando questa puntata, Fratta Polesi ne sta ricordando proprio le giornate della carboneria, aveva sempre aderito alla causa nazionale, ma con un occhio federalista, sempre con quella nostalgia per quella Serenissima che era stata tradita da Napoleone. I veneziani, in generale i veneti, sono molto attivi nelle insurrezioni. Ricordiamo che nel vallone di Rovito, nel 1844, Emilio ed Attilio Bandiera erano morti cantando, secondo la tradizione, quel "chi per la patria muor vissuto assai", che abbiamo già ascoltato, tratto dal Caritea Regina di Spagna, finale dell'atto primo di Saverio Mercadante. E non è un caso che poi la madre dei fratelli Bandiera, la madre veneziana, di Luigi Mercantini, e Luigi Mercantini l'autore della Spigolatrice di Sapri, era in 300 e un giovane forti, ma anche dell'Inno di Garibaldi, sarà la poesia, una delle poesie più famose del Risorgimento, dedicata alla battaglia di San Martino del giugno del 1859. Una certa filmografia, penso ai film sulla principessa Sissi, hanno mostrato un'immagine di Venezia accogliente e molto vicina agli austriaci. In verità la diffidenza nei confronti degli austriaci era molto forte, come la nostalgia per la Serenissima. Un cronista trevigiano alle soglie del 48 dirà che i miseri peregrinano di villa in villa, che i pellagrosi dati dal consumo eccessivo del mais da polenta erano ben 95.000, che il tifo e il colera proliferavano. Allora verrà aggiornata più volte quella famosa filastrocca che diceva: "Co San Marco comandava, se disnava e se senava, Sotto Francia, brava gente, se disnava solamente. Sotto casa de Lorena, cioè gli austriaci, non se disna e non se sena. Poi arriverà l'unità d'Italia, il Veneto che pagherà molto all'immigrazione, dirà sotto casa de Savoia, de magnarte gavoia, Savoia, Savoia, intanto noi altri andemo via, vacca troia. Quindi certamente un'insofferenza verso una serie di domini di questo tipo. È una sera del dicembre del 1847, quando il nostro Giuseppe Verdi, che salta sempre fuori, al Teatro La Fenice rappresenta il Macbeth e a un certo punto va in scena questo coro, l'atto quarto, la scena seconda, che ascoltiamo nell'esecuzione dell'orchestra fisarmonica di Podlasie e la Filarmonica Verdi, nell'incisione del 2018. La patria tradita. La patria tradita, questo coro dal quarto atto del Macbeth, a un certo punto parla di sull'empio s'abbatte l'ira divina. Siamo a pochi giorni del capodanno del 48 e mentre il coro canta questo coro patriottico a pochi passi dalla Fenice, l'avvocato Daniele Medina, di origine ebraica, convertito al cristianesimo con il nome di Daniele Manin, veronese di origine, il suo padrino di battesimo è stato l'ultimo doge di Venezia, Ludovico Manin, studente di giurisprudenza a Padova, dove erano scoppiati i moti dell'8, dove scoppieranno i moti dell'8 febbraio del 48, e padre di quel Giorgio Manin che sarà nei mille ferito a Marsala, insieme all'intellettuale dalmata Niccolò Tomasè, uno dei padri della nostra filologia nazionale, lanciano dei volantini invitando all'unità del paese e chiedendo all'Austria delle garanzie sul porto di Venezia e sull'arsenale, l'antico cuore della marina veneziana. Due personaggi chiave del nostro risorgimento, Manin e Tomasè, ma le loro richieste non vengono accolte. L'insurrezione dell'8 febbraio al Pedrocchi di Padova fa imporre agli austriaci la legge marziale, il calmiere sui generi alimentari, sul pane e sulla farina il 22 di febbraio. Nel frattempo la situazione degenera, scoppiano le 5 giornate di Milano e gli austriaci si chiudono sotto la guida di Radetzky nelle fortezze del quadrilatero fortificato di Mantova, di Verona, di Peschiera del Garda e di Legnago. Venezia insorge e a quel punto i due patrioti che erano stati portati in carcere per aver chiesto riforme vengono portati in trionfo. In piazza San Marco Manin viene elevato a capo della rivoluzione e Manin ordina di occupare non solo l'arsenale ma la cintura dei forti di Venezia, Marghera, San Nicolò del Lido, Sant'Andrea. E qua voglio ricordare un personaggio, il conte Ferdinand Zichi, il feldmaresciallo austriaco governatore del Veneto, comandante militare di Venezia, che viene degradato e condannato a 10 anni di carcere perché si rifiuta di bombardare, lui dice, questa meravigliosa e monumentale città, uno scrupolo di coscienza. Il 23 marzo del 48, in una seduta notturna al Caffè Floriano in piazza San Marco, Manin proclama la Repubblica Democratica Veneta di San Marco. Venezia risorge mettendo il leone di San Marco insieme al tricolore. È un governo che vede tra gli altri l'ebreo Leone Pincherle, ma anche un personaggio che noi a Rovigo conosciamo bene, quell'ingegner Pietro Paleoca, padre della bonifica, a cui oggi è intitolato il nostro liceo scientifico. Carlo Alberto però intanto invade il Lombardo-Veneto. Stati come la Svizzera e gli Stati Uniti riconoscono la Repubblica di Manin. Ci sono varie battaglie, la battaglia dei Colli Sorio e Montebello, vicino alla meravigliosa rotonda di Palladio a Vicenza. Ci sono i 7 comuni dell'altipiano di Asiago che inviano 7.000 uomini, 1.000 per comuni, alla difesa di Venezia. Sono battaglie serrate e Manin si trova un problema all'interno del governo: aggregarsi al Piemonte di Carlo Alberto o restare autonomi. I veneziani non hanno dubbio. L'11 agosto del 48, al grido di «Viva Manin, dormi o bambin», come dirà il poeta Cabianca, Manin viene proclamato dittatore con pieni poteri. C'è un triumvirato esattamente come a Roma. Iniziano le battaglie, la battaglia di Cavallino Treporti, la sortita di Forte Marghera. Padre Ugo Bassi arriva a Venezia e pronuncia un sermone contro il patriarca in piazza San Marco per aver assecondato la figura di Pio IX. Ma arriva la battaglia di Novara. I piemontesi perdono e viene richiesto a Manin di arrendersi. Viene mandato un ultimatum. Il 5 maggio del 1849 Manin resiste contro i rifornimenti, contro la fame, contro la peste e Venezia è soggetta, pensate un po', a un record nella storia. L'Italia sarà il primo paese a fare un bombardamento aereo, purtroppo, nella guerra di Libia nel 1911, ma il primo bombardamento da palloni aerostatici, da mongolfiere che arrivavano fino a 500 metri di quota, lo subisce Venezia durante quelle settimane del 49. La caduta della Repubblica Romana il 4 luglio del 49 porta Garibaldi e i suoi 400 volontari a cercare di raggiungere Venezia, che muore di fame. Ecco Garibaldi. Garibaldi, classe 1807, la sua grande giovinezza da marinaio, era già l'eroe dei due mondi. Aveva già combattuto per il Paraguay, l'Uruguay, il Brasile, l'Argentina, questo Che Guevara dell'Ottocento, come qualcuno ha detto, le grandi guerre di indipendenza dalla Spagna. Quel personaggio dedito alle armi, ma dedito anche a un pragmatismo politico che lo dividerà poi da Mazzini. Lui aderirà al grido di Italia, Vittorio Emanuele, all'idea che comunque prima di tutto doveva venire l'unità del paese, anche sotto i Savoia. In una prima fase, in quelle guerre in Sud America aveva conosciuto, dove aveva inventato la camicia rossa, dai carniceros, dai macellai che usavano il rosso per confondere il sangue della macellazione, è diventato il colore dei rivoluzionari per eccellenza, conosce Anita Ribeiro da Silva. Tante donne Garibaldi, ma certamente l'unico grande amore della sua vita, che inizia a combattere con lui proprio nell'esperienza della Repubblica Romana una volta arrivata in Italia, con Pisacane, con Manara, nelle grandi battaglie a Velletri, a Civitavecchia, al Vascello, a Villa Spadra, contro i francesi di Oudinot. Roma cade e i 400 volontari, appunto, con Bassi, con il Ciceruacchio, con Giovanni Livraghi, cercano attraverso San Marino di raggiungere Venezia. E qua c'è la tragedia. Alle Mandriole, vicino a Ravenna, alla fattoria Guiccioli, lì vicino c'è il famoso capanno Garibaldi, Anita incomincia a sentirsi male, ha un'agonia che la conduce a una morte prematura che la fa diventare leggenda, certo anche leggenda nera. Qualcuno dirà che la sepoltura fu fatta in fretta e furia perché Garibaldi l'aveva strangolata per sbarazzarsene. In verità la sepoltura fu fatta in fretta per l'incalzare degli austriaci. Garibaldi riuscirà, in quella che si chiamava Magnavacca, che oggi è Porto Garibaldi, uno dei lidi ferraresi di Comacchio, a risbarcare nuovamente cercando di raggiungere Venezia. Allora nel 1963 Giovanna Daffini, la grande interprete della tradizione delle mondine, che poi mondo che riprende molti canti anche legati alla guerra, in uno spettacolo dedicato al passator cortese Stefano Pelloni presso il Teatro Stabile di Venezia, compone lei che aderiva al gruppo Nuovo Canzoniere Italiano, questo canto malinconico dedicato alla morte di Anita. Noi ti aspettiamo nell'alba fiorita, camicia rossa, fiori di vita. Noi ti aspettiamo nell'alba fiorita, camicia rossa, piena di vita. La morte di Anita, nell'interpretazione di Margot Galante Garrone.
Noi ti aspettiamo nell'alba fiorita, camicia rossa, fiore di vita. Noi ti aspettiamo nell'alba fiorita, camicia rossa, fiore di vita. Per i tuoi figli sola morire, o caro sposo, mi devi lasciare. Se gli occhi miei ti voglio mirare, tu con un bacio li chiuderai.
Sale la febbre nella laguna, come l'allodola trema l'Anita. Stende allo sposo la mano sfinita, lo guarda e prega con un sospiro.
Per il tuo cuore questo sospiro, per i miei figli questo sorriso, ma della morte sul suo bel viso è già discesa l'ombra crude.
La barca era sulla laguna, porta la vita come una cuna, canta nel cielo e l'ave Maria che la accompagna nell'agonia. È morta Anita, l'ave Maria, quando la rondine scende dal cielo.
Il generale la bacia e piange, deve lasciarla, deve salvarsi per riportarci
la libertà. Che chi lo salva è dai tedeschi, e tutta Italia la salverà. E chi lo salva è dai tedeschi, e tutta Italia la salverà. E chi lo salva è dai tedeschi, e tutta Italia la salverà. E chi lo salva è dai tedeschi, e tutta Italia la salverà. E chi lo salva è dai tedeschi, e tutta Italia la salverà. E chi lo salva è dai tedeschi, e tutta Italia la salverà.
State ascoltando Musica e Memoria, storia d'Italia in musica. Conduce in studio Marco Chinaglia.
Ecco, la morte di Anita in queste note di Margot Galante Garrone. Fra l'altro si parla di rondine in questo testo, no? Che richiama la rondinella d'Aspromonte. Ascolteremo anche questo brano riferito alla ferita alla prigione di Garibaldi dopo l'Aspromonte. Richiamano la tragedia che è incombente, appunto i Fuggiaschi fanno una fine drammatica, padre Ugo Bassi viene fucilato e Bologna gli dedicherà una delle strade più importanti della sua città, Angelo Brunetti col figlio Lorenzo Ciceruacchio vengono fucilati a Catiepolo, oggi Porto Tolle, e il 22 agosto del 1849 la Repubblica di Venezia crollerà. Con 900 veneziani e 1200 austriaci morti in combattimento e 7000 morti per malattie, febbre. Pensate agli 80.000 proiettili veneti e ai 120.000 austriaci, quindi una vera e propria battaglia che poi darà origine a una durissima repressione, quella che l'Austria condurrà con episodi molto duri negli anni 50, l'esecuzione dei martiri di Belfiore nel dicembre del 52 e quel giudizio statario d'Este contro il brigantaggio della bassa padovana e del Polesine che si aggirerà proprio negli anni 50. Manin morirà esule a Parigi a 53 anni il 22 settembre del 1857, le sue ceneri torneranno a Venezia solennemente solo nel 1868, a eternare la storia di quella resistenza sarà la poesia di Arnaldo Fusinato, marito di Erminia Fusinato, una grande poetessa rodigina che conosciamo tutti. L'ultima ora di Venezia, ehi dalla gondola, qual novità, il morbo in furia, il pan ci manca, sul ponte sventola bandiera bianca, una citazione che anche Battiato prenderà in una sua famosa canzone, la sottolineatura dell'esilio di quei tanti patrioti, chi a Parigi, chi a Firenze e chi a Corfù, che sottolinea che Venezia muore nella sua visione politica per le pestilenze, per la fame, non per ragioni militari. Ci ascoltiamo una versione musicata di quella poesia, pensate un po', di nuovo, nelle note di Michele Novaro, perché Michele Novaro ha musicato anche l'ultima ora di Venezia.
Pianto, amico ed esule in suol straniero vivrai bene Venezia nel mio pensiero vivrai nel tempio qui del mio cuore siccome immagine del primo amore a l'uno splendere su tanti guai sole d'Italia non splender mai ma il morbo in furia il pan ti manca sul ponte sventola bandiera bianca sul ponte sventola bandiera bianca.
Con la caduta di Venezia finirà il 48 italiano con questa reazione asburgica molto feroce, salvo poi, abbiamo detto per fortuna, da parte del Piemonte Sabaudo, l'esigenza, la volontà da parte del nuovo sovrano Vittorio Emanuele II di portare avanti il processo di affrancamento dagli austriaci. Ci lasciamo con un'altra bella canzone dedicata alla Repubblica Veneziana di Manin, che è O Venezia che sei la più bella. Giovanna Marini, collaboratrice di Francesco De Gregori, con lui ha fatto un bellissimo CD che è Il fischio al vapore, grande interprete della canzone popolare, insieme alla banda e al coro della Scuola Popolare di Musica di Testaccio a Roma, ci propone questa versione di O Venezia che sei la più bella, e te di Mantova che sei la più forte, gira l'acqua d'intorno alle porte, sarà difficile poterti pigliar. O Venezia ti vuoi maritare, famoso rito dello sposalizio del mare tra del doge con la città, ma per marito ti daremo Ancona e per corredo le chiavi di Roma e per anello le onde del mar. Con queste note meravigliose di O Venezia che sei la più bella ci salutiamo, ci diamo appuntamento alla prossima puntata di Musica e Memoria qui dai microfoni di Radio Blu e tu.
Yeah.
Avete ascoltato Musica e Memoria, storia d'Italia in musica. Un programma di ricordi e riflessioni sul nostro passato. Ha condotto in studio Marco Chinaglia.